Ecco, come dicevamo, ci sono un sacco di ascoltatori e ascoltatrici, quindi li ringraziamo tutti e tutte. E ricordiamo che Radio Iperico è una radio autogestita, quindi anche se la puntata vi sembra un po' rocambolesca, non fateci caso, i problemi tecnici sono sempre così dietro l'angolo. E proprio perché ci sono persone che si sono appena connesse, do tutti i contatti. Se volete scriverci un SMS, WhatsApp o Telegram, potete farlo al 351-09-34193. Lo ripeto, 351-09-34193. Se invece volete mandarci una mail, potete farlo a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Adesso un po' di musica e intanto cerchiamo di contattare Zero Calcare. Ciao!
Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente, delle sue manie. Due discoteche, sei farmacie. E ci troviamo ancora al punto che si gira in macchina al mattino alle 3, alla ricerca di qualcosa che poi cos'è non lo sappiamo nemmeno noi. Con un Deca non si può andar via, non ci va. Che l'ombra oramai ne restano due, scegli quella che vuoi. Che cosa lascia accesa a fare la T? Che poi due stronzi se ne accorgono qui. Guardati là quei cani che ululano per una femmina che dice di no. Adesso vanno in giro a fare gli eroi, poi torneranno a casa un po' come noi. Con un Deca non si può andar via, non ci basta neanche pizzeria. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà in questa città. Gli anni alternativa non c'è, ancora fieri in metà alla Skinhead. 883 quel che voglia reinventar, ci manca solo qui ripeto a ballar. Nessuna soluzione divide il rock, qui siamo a Colleferro mica a New York. Tanto ti guardi in faccia e dici dov'è, che vuoi che andiamo con ste facce io e te. Con un Deca non si può andare. Basta neanche pizzeria. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà in questa città.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Dovremmo avere in linea Zero Calcare. Michele, ci sei?
Sì,
tutti, ciao, bella.
Ciao, allora abbiamo chiamato te Michele proprio per presentarci il fumetto Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, chiacchiere e disegnetti sulle carceri italiane nella pandemia 2020. Ce l'ho qui proprio tra le mie mani, intanto ti faccio ovviamente complimenti. E se ci vuoi raccontare un pochino com'è nato il progetto, tenendo conto anche che molti degli ascoltatori probabilmente sapranno bene, saranno aggiornati anche sulle situazioni carcerarie durante la pandemia, però ci sarà anche probabilmente qualcuno che invece non ha aggiornamenti su questa cosa, quindi se ci vuoi fare anche una piccolissima panoramica, noi siamo qua, ecco.
Sì, allora, in realtà è un fumetto che ha una genesi un po' strana e un po' mista, nel senso che in realtà, se non sbaglio, intorno a ottobre-novembre di quest'anno, quindi dopo la fine del lockdown, mi sono arrivate due cose più o meno contemporaneamente, due richieste più o meno contemporaneamente, nel senso, da una parte la internazionale, il settimanale, mi aveva chiesto se mi andava di lavorare, di fare qualcosa intorno al tema delle carceri, specie durante la pandemia, con un focus particolare su quello che era successo in verità durante l'inizio del lockdown, su cui tutti eravamo molto concentrati sul fatto che noi stavamo chiusi in casa, ma poi in realtà anche se le notizie chiaramente per chi segue quel mondo erano già cominciate a uscire, però con dei riflettori secondo me molto poco puntati, vista la gravità di quello che è successo, nel senso ci sono state una serie di rivolte nelle carceri italiane, da Modena, Salerno, Roma, Bergamo, insomma in un sacco, quasi in tutte le regioni, e che hanno portato alla morte. Se non sbaglio, poi è anche stato difficile capire il numero, all'inizio sembrava 9, poi 13.
Sì, hanno dato varie versioni, esatto.
E quindi deve fare un lavoro che parlasse un po' di questa cosa qua. E contemporaneamente, più o meno, chi ha seguito dall'inizio questa vicenda delle carceri, perché si segue le carceri quotidianamente cercando di fare dei percorsi di solidarietà dal basso, aveva l'esigenza di raccontare anche loro un po' quello che stava succedendo, da una parte raccontarlo e dall'altra di alzare anche soldi per i benefit, visto che poi in verità tutte quelle rivolte, oltre appunto al carico delle ritorsioni che ci sono state, perché poi al di là dei morti, quello che abbiamo letto poi nelle settimane successive sono state le varie spedizioni punitive, le vari reparti per andare a punire chi in qualche modo si era rivoltato, però oltre a questo sono iniziati una serie di processi, in particolare a Re Bibbia ci stanno dei detenuti che sono per i fatti delle rivolte accusati di assassinio e saccheggio, e che sono pene gigantesche, dai 9-15 anni di carcere, eccetera. E quindi c'era in atto anche una roba di difesa, insomma, legale di queste persone qui. E quindi ho pensato che in realtà potevo unire entrambe le cose, nel senso potevo provare a raccontare questa cosa su internazionale e poi farla diventare anche qualcosa che potevo mettere a disposizione di chi voleva poi autoprodurlo e farlo diventare un benefit per quelle cose là. Pensavo di farlo in verità in maniera molto semplice, nel senso che avendoci io un amico mio che stava in carcere a Re Bibbia proprio durante quei giorni lì, nel quartiere mio, a 100 metri da casa mia, e mi sembrava che fosse una chiave abbastanza semplice per raccontare quella cosa lì. In verità mi sono accorto che è più complicato del previsto, nel senso che poi al di là della mera cronaca di quello che è successo in quel momento lì, che poi è molto soggettiva, perché poi a seconda delle carceri, dei reparti dove uno si trovava, eccetera, ha vissuto delle esperienze molto diverse, quello che invece, parlando con lui, ma poi parlando anche con persone che magari hanno una dimensione, cioè familiari di persone che stanno dentro da tanti anni e che quindi non hanno soltanto l'impressione di quello che è successo magari in quei 6 mesi, ma che hanno un'idea del carcere un po' più lunga, mi sono accorto che quello che magari premeva di più raccontare a qualcuno di loro non era tanto soltanto la rivolta in sé, ma il cambiamento del carcere in questi anni e quello che queste rivolte hanno accelerato. Rivolte, tra l'altro, scusami, questa è l'ultima cosa, poi mi ha detto giuro, che effettivamente magari chi ascolta non lo sa, sono delle rivolte che sono cominciate per dei motivi abbastanza banali in realtà. Il fatto che a un certo punto, quando sono iniziate tutte le varie misure di contenimento del Covid, nelle carceri hanno cominciato a chiudere tutto, quindi a bloccare tutti i momenti di socialità, i colloqui, le visite, tutto quello che in qualche modo rende il carcere più sopportabile, più umano, e questa cosa è stata fatta sostanzialmente senza neanche nessun tipo di spiegazione. Cioè, mentre l'unica filtro che c'avevano con l'esterno i detenuti erano sostanzialmente la televisione, quindi messaggi super confusi, anche molto allarmanti di quello che stava succedendo con questa storia del Covid, a un certo punto, senza nessun tipo di spiegazione né niente, si sono interrotte tutte queste forme appunto di socialità, e a fronte di nessun tipo di risposta a chi chiedeva ma perché, ma come, cosa. E poi ovviamente la richiesta che veniva da dentro e che veniva da fuori era chiaramente quella di liberare il carcere il più possibile, perché tutte quelle che sono le forme delle misure che si possono, anche che dicevano in TV, che erano quelle, da quelle igieniche a quelle del distanziamento, in carcere sono evidentemente impossibili, per il sovraffollamento eccetera, e quindi la richiesta era evidentemente quella di decongestionare il più possibile il carcere, quindi far uscire tutti quelli che potevano il più possibile, mandarli a domiciliari eccetera, in modo che chi stava dentro poi poteva in qualche modo campare in maniera più sicura.
Certo, e ti chiedo anche un'altra cosa. Dicevi appunto che è stato un po' più complicato di quello che ti immaginavi, e io una delle cose che ti volevo chiedere era proprio come hai raccolto le informazioni. Hai detto, partendo appunto da persone che conoscevi che erano in carcere o comunque erano stati in carcere in quel periodo, e dopodiché si è allargata questa ricerca, come, insomma, hai avuto delle difficoltà o comunque le persone si sono fatte avanti? Non so, io immagino anche familiari magari delle persone che stanno in carcere eccetera.
Allora, in realtà tutta la parte, diciamo, di familiari e di discorso un po' più approfondito sul carcere, al di là di quei 6 mesi stretti, è stato fatto grazie all'aiuto dei compagni e delle compagne delle varie reti anticarcerarie, e che hanno, diciamo, all'interno anche tutta una serie di familiari che collaborano con loro e che erano molto contenti di raccontare questa cosa qua, perché poi appunto chi si segue questa roba sa che ha visto come il carcere si è modificato, come il paradigma, quello, per quanto poi per noi magari non significa niente tutta la questione rieducativa eccetera, però anche all'interno della logica diciamo carceraria, che è quella che in qualche modo dalle lotte degli anni 70 a un certo punto ha strappato tutta una serie di conquiste anche all'interno di quel mondo, e che sostanzialmente si basa su alcune figure, diciamo, civili all'interno di quello staff, che sono dal personale sanitario, anche spesso i direttori che vengono comunque dal civile, e invece si è man mano spostato verso una gestione molto più militare e molto più la cui impronta viene data sostanzialmente dall'antimafia, che è una delle, diciamo, delle parti, delle ali più dure che ci stanno all'interno di quel mondo là, più militari, e che pian piano sta spostando la bilancia verso una gestione molto più, appunto, di quel tipo lì. E questa cosa poi chiaramente nella vita dei detenuti e nella vita anche di chi ha dei familiari, dei parenti, di chi deve avere a che fare con loro, è qualcosa che si nota molto.
Ok, ti faccio un'altra domanda, diciamo più tra virgolette tecnica, nel senso che volevo proprio chiederti com'è stato dover veicolare questo tema alle persone attraverso un fumetto, nel senso che, vabbè, per chi, appunto, per i compagni che magari ci stanno ascoltando, sono abituati a fare campagne, presidi, benefit anticarcerari, sanno tutti che, appunto, il tema carcere è un tema difficile da affrontare con le persone, e è un tema proprio complicato anche da far passare. Quindi mi chiedevo, così, attraverso un fumetto, se hai avuto difficoltà, se, insomma, quali limiti hai trovato, se hai dovuto edulcorare un po' quello che era il tuo modo di vedere la cosa, o se comunque sei riuscito attraverso questo fumetto, insomma, tranquillamente a passare, insomma, tutto quello che volevi far passare, ecco.
Allora, no, è molto difficile in generale, è molto difficile per tanti motivi. Intanto proprio fare questo fumetto, io sono abituato a parlare delle cose che conosco molto bene. Il carcere non è evidentemente una cosa che conosco molto bene, nel senso che non la conosco da dentro, perché non sto dentro, e per quanto poi sono vissuto sempre in un ambiente, sono cresciuto in un mondo che ha sempre avuto molta attenzione per quello che succede dentro, e ho un sacco di amici anche attualmente dentro. La verità è che il carcere non è una cosa di cui uno si può occupare ogni tanto o quando è, perché è una cosa che è un mondo in cui, dentro cui succedono così tante cose, e che c'ha anche dei cambiamenti, così tante robe che succedono veramente quotidianamente da un certo punto di vista, che se tu non c'hai un'attenzione costante a quello che succede, ti perdi dei pezzi, ed è molto difficile poi raccontarlo, e rischi sempre di raccontare delle robe per stereotipi, di raccontare delle cose che poi non fanno bene a nessuno. Quindi intanto per me è stato molto complicato, e se non ci fossero state persone che me le portavano una testimonianza diretta, eccetera, sarei stato in grande difficoltà. Poi chiaramente la sensibilità mia sul carcere è evidentemente molto diversa da quella della maggior parte di chi se legge le cose mie, perché purtroppo il carcere è uno dei grandi tabù trasversalmente da destra a sinistra, nel senso che tanto più negli ultimi anni, poi con tutta, diciamo, l'epopea del berlusconismo poi, eccetera, in cui sembrava che in qualche modo il carcere fosse una cosa di sinistra, cioè chiedere il carcere fosse una cosa di sinistra, eccetera, questa roba secondo me ha prodotto dei danni culturali giganteschi. Quindi non esiste più la messa in discussione del carcere da né a destra né a sinistra, e quindi provare a fare un discorso che in qualche modo non partisse dal fatto che chi sta là dentro in qualche modo se ne è meritato, è comunque molto complicato, e bisogna arrivarci prendendola molto alla larga. E io penso che tutto sommato le cose che volevo dire là ci stanno tutte. Io sono molto didascalico di solito nei fumetti, e cerco di spiegare quali sono tutti i ragionamenti che mi fanno arrivare a quella conclusione lì, proprio, ma lo faccio sempre, non soltanto col carcere, proprio in generale, a costo di trattare il lettore un po' come uno scemo, però perché non voglio che ci siano dei passaggi, è un modo anche per, non so, per prendere per mano chi legge e farlo procedere con tutto il ragionamento che provo a fare. Di solito questa cosa funziona, perché di solito i lettori miei si sono in qualche modo ormai scremati da soli nel corso del tempo, e chi ha delle idee veramente antitetiche alle mie tutto sommato non me legge più, o se me legge ormai ha capito come la penso e si tiene una sua contraddizione per se stesso. sul calcio questa cosa non è andata così, nel senso che un po' di gente che mi ha scritto cose agghiaccianti nei termini di comunque se non facevano niente là dentro non ci stavano, e quindi e rispetto anche a, cioè, ci sono delle situazioni che si sono configurate anche proprio dal punto di vista giudiziario come torture dopo le ritorsioni eccetera, e qualcuno mi ha detto vabbè ma chi è un albergo a 5 stelle eccetera, quindi comunque un po' dei mostri sono usciti fuori, non tanti quanto credevo, però diciamo che la differenza molto grossa che ho notato è che mentre quando io faccio una cosa su un tema diciamo d'attualità ci stanno sempre un milione di persone che mi chiamano per fare l'intervista, per fare la presentazione eccetera, su questo tema qua fuori dal giro stretto dei compagni c'è stato un po' il silenzio totale, e questa cosa comunque è un po' sintomatica.
Sì, mi immagino che ci sia un bel tabù dietro a questo tema, e infatti la domanda che ti volevo fare dopo era un po' il riscontro, ma da parte della gente un po' ce l'hai già detto, appunto alcuni messaggi arrivati, ma hai avuto anche dei riscontri positivi a prescindere dai compagni, o comunque c'è un po' di silenzio, un po' di...
Guarda, molti meno del solito, nel senso, poi posto questo fumetto c'ha delle caratteristiche comunque complicate, nel senso che poi per tenere insieme il rispetto per le storie che mi venivano raccontate e una parte più leggera magari per renderlo più fruibile a persone che magari non stanno in fissa con questo tema, magari diciamo tutti i fumetti che hanno grossi equilibrismi dietro poi a volte non so quelli che sono recepiti più direttamente dalle persone, cioè come di può pure essere perché il fumetto è brutto, non lo so, nel senso che la metto pure tra le cose possibili, tra le spiegazioni possibili, però diciamo a parità dei fumetti rispetto ad altri temi ci ho avuto molti meno feedback, anche che cazzo ne so, io mi accorgo delle cose banalmente dai segnali sul fatto di essere taggato nelle foto di Instagram, cose del genere, magari di una pagina o una frase eccetera, in questo caso qua mi sembra molto di meno diciamo tra i normali, ma perché penso, perché poi qualcuno me l'ha scritto, c'è un po' di imbarazzo, nel senso che ci sono delle persone che leggendo questa roba si sono trovate in qualche modo con tutta la loro mitologia di quello che dovrebbe essere la sinistra in qualche modo messa in discussione, perché appunto magari l'idea è che chi ruba la mela magari è giusto perché è l'idea romantica di André, che chi ruba il pane deve stare fuori, però l'idea che comunque esista il carcere per punire, che quello sia la maniera di punire, poi chi punire è una roba che uno magari decide a seconda se è di destra o di sinistra, ma l'istituzione in sé non viene minimamente messa in discussione, e questa roba è comunque problematica per un sacco di persone.
Certo, il nodo di far capire che proprio è il carcere stesso che è da mettere in discussione proprio come parte di una società, insomma parte tutto da lì diciamo, ecco. Va bene, mi sa che hai buttato lì una bella bomba, lo guardo adesso tra le mani, e anche la copertina stessa con il carcere che va in fiamme a noi piace molto, ma immagino che a molta gente mette in imbarazzo. Ma noi siamo contenti anche che alla gente mette in imbarazzo, perché magari è un momento, cioè la possibilità di riflettere un po' di più, ecco, su questo tema. E ti chiedo un'ultima cosa, Michele, come possiamo averlo qua in Romagna? Per i romagnoli che ci stanno ascoltando, c'è il VEZ nella distro ERF che ce l'ha in distribuzione, però dici un po' come averlo un po' in giro, perché mi sa che oggi ci ascoltano anche da fuori, dalla Romagna.
Ah, non vorrei dire una cazzata, nel senso che è molto che varia a seconda di chi c'ha le copie in quel momento, e l'unica che credo che l'unico posto dove si trovano sicuramente dal punto di vista fisico, e credo che in questa fase facciano anche spedizioni, ma forse spedizioni soltanto a pacchetti dei 10, non so sicuro, è il centro di documentazione Porfido di Torino. E poi per esempio a Roma so che stava in tutta una serie di bar e di spazi in qualche modo vicino a noi, che andavano da Tuba a, se non sbaglio, pure Zazì e da qualche altra parte. forte, e poi in realtà credo che nelle altre regioni so che c'era qualche spazio che c'era nelle distro, eccetera, chiaramente se si potessero fare le iniziative, e quando ci stanno delle iniziative su questo tema credo che di solito si trovino, però se non saprei, io tengo sempre Torino col centro di documentazione perfido come riferimento.
Dai, diciamo che abbiamo già detto un bel po' di posti dove recuperarlo. E va bene, Michele, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo.
Vi ringrazio pure io.
E
dai,
speriamo, lo diciamo sempre a tutti quelli che ci contattiamo, speriamo di averti qua in zona in post pandemia, magari con una birretta in mano. E che dire, grazie di tutto e alla prossima.
Grazie a voi, dai, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.